24 mattino.
Elettore di centrodestra, ma pochi mesi fa si parlava di svuota carceri, di problema di carceri sovraffollate e adesso si fa il decreto sicurezza.
Il gioco non fa male alla salute, fa male al portafogli. E se tu te li guadagni i soldi, devi poterli spendere come stratipare dovunque e te li giochi?
Siamo perfettamente d'accordo in linea generale, caro ascoltatore. Poi però ci sono dei casi nei quali tutto questo diventa una patologia. E quando diventa una patologia, la cosa ha dei costi sociali effettivi. Cioè, quando ti bruci il tuo intero stipendio da operaio o da calciatore, no, per andare sui due estremi, in una sala scommesse o in alcune scommesse clandestine, questo ha un impatto a catena su tutto il resto, sulla tua famiglia, sulle persone che ti sono intorno. Sulla tua incapacità di gestirti, naturalmente. Al primo ascoltatore, invece, vorrei far notare questo, posto che naturalmente, come già si diceva, il riempimento delle carceri non è solamente dovuto all'inserimento di nuovi reati, ma a tutta una serie di fattori che concorrono al riempimento di queste carceri. Ovviamente la custodia cautelare, che è ampia e abbondante, come sappiamo, nel nostro paese. Al fatto che non ci sono abbastanza posti nelle residenze che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari e quindi i luoghi che dovrebbero raccogliere le persone che in realtà sono da curare perché sono dei malati psichiatrici e che invece vengono messi in carcere e caricati di psicofarmaci perché è l'unica cosa che si riesce a fare. Ma guardi, le consegno questo dato che viene pubblicato oggi dalle pagine locali del quotidiano La Repubblica Bologna, perché dà un po' la misura della situazione che si vive all'interno dei centri di detenzione italiani. E sono i numeri forniti dal garante delle carceri dell'Emilia Romagna che rappresentano, mi pare, perfettamente tutto questo. Una rissa al giorno, ne scrive Giuseppe Baldessarro, una rissa al giorno. 3 agenti aggrediti a settimana, un tentativo di suicidio ogni 33 ore in media. 267 nelle carceri della regione, di cui 56 solo a Bologna. Solo nell'ultimo anno ci sono stati 129 incendi, 796 danneggiamenti, 1500 atti di autolesionismo e 7 suicidi. Sono dati forniti dal Roberto Cavalieri nella sua relazione annuale sulle carceri in Emilia-Romagna. I dati sono quelli dello scorso anno, lo ha spiegato il garante per i detenuti regionale, e saranno presentati a breve in regione. E per dare ancora la misura di quello che succede, c'è un caso che viene raccontato in queste ore dalla stampa. Il primo pezzo è uscito ieri, oggi c'è il seguito, scritto da Elisa Sola. La storia è di una donna invalida al 100%, diagnosi di schizofrenia paranoide, assistita solo dalle compagne di cella, invalida al 100% e chiusa in un carcere, in una situazione nella quale evidentemente questa donna avrebbe solamente bisogno di cure, eppure queste cure non riescono ad arrivare. Un luogo diverso dal carcere per questa donna non riesce ad esserci. Pagina 16 della stampa di oggi. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:21 minuti. C'è Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Marco Santoro, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi, dunque. Alcune sono dedicate ai dazi. Dazi, tasse, regole sulle big tech, la partita Stati Uniti, Europa. È l'apertura del Sole 24 Ore. Quando si parla di big tech, ve lo ricordo sempre, ci si riferisce alle grandi aziende del settore tecnologico che operano in tutto il mondo, Apple, Google, Amazon e via dicendo, e Tesla naturalmente, X e così via. Le società del web rischiano di finire nel mirino europeo se fallirà la trattativa e fanno i conti con i rincari provocati dalle scelte di Trump. Molti giornali aprono su quello che è successo ieri in Ucraina, la strage delle Palme, il titolo del Messaggero, bombe sui fedeli, quello del Corriere della Sera, Mosca fa strage di civili, il titolo della Repubblica. Putin fa strage di civili a Sumy, è il titolo di Domani. Trump rompe con Putin, anche se, come dicevamo dalle dichiarazioni che abbiamo visto questa mattina, non mi sembra che sia così netta la cosa. Comunque questa è l'apertura di Libero, che giustamente si fonda sulle parole di ieri dell'inviato Kellogg, il quale ha detto appunto che è stato superato il limite della decenza. Trump questa notte ha detto: è stato terribile, mi hanno detto che è stato un errore, la guerra è tutta terribile. Sulla difesa c'è un'intervista al ministro Crosetto, più fondi alla difesa, chiede l'apertura del quotidiano La Stampa. Meloni offre a Trump 8 miliardi di armi in Italia, controllori della NATO, è il titolo del Fatto Quotidiano. Guarda a quello alla settimana nella quale la Presidente del Consiglio sarà negli Stati Uniti, il giornale che titola Trump, il piano Meloni, obiettivo zero dazi, una zona di libero scambio tra Stati Uniti ed Europa. Mentre i dazi sconvolgono il mondo, l'Europa ci indebita per comprare missili, si lamenta La Verità. Mentre il quotidiano nazionale apre anch'esso sui dazi, altra doccia fredda, tocca ai semiconduttori, mentre Il Foglio fa una lunga intervista con il cardinale Pierbattista Pizzaballa, che Alla fine di un mondo è il titolo. Il Foglio del lunedì ha sempre un'intervista che si estende generalmente su 3 pagine. La guerra in Terra Santa, dove niente tornerà più come prima, la crisi di un modello di chiesa il cui problema non è la rilevanza ma l'avere qualcosa da dire. Prima di andare a tutte queste questioni, fatevi ricordare che siete sempre in un paese nel quale la polizia municipale non è nemmeno in grado di calcolare le multe dei divieti di sosta, e non è in grado di calcolarle perché l'ultima scrittura del codice della strada, ci racconta Michela Finizio oggi dalle pagine di Norme e Tributi del Sole 24 Ore, è talmente complicata che si finisce sempre per applicare la tariffa massima, cioè la multa massima, perché non anche metterci sotto diventa complesso. Capire quanto si deve pagare per un divieto di sosta, in particolare nella zona di parcheggio tariffata, è diventata una sfida quotidiana per i vigili urbani, racconta Le Prese con le novità introdotte dall'articolo 24 di riforma del codice della strada. Allora, perché cosa recita? La multa è commisurata all'entità del tempo trascorso in divieto fino all'accertamento della violazione. In sostanza, più lasci l'auto in sosta vietata, più paghi. Ma il calcolo è così complicato che, stando ad alcune testimonianze di uffici e comandi locali, si rischia di vedersi applicare quasi sempre l'importo massimo per rapidità e per evitare contestazioni. In base alla riforma in vigore, nei casi in cui la sosta vietata si prolunghi oltre le 24 ore, la sanzione è applicata per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione. In caso di superamento dei limiti temporali consentiti è previsto il pagamento di una somma da 26 a 102 euro e poi e via avanti così fino a passaggi di questo genere. Se l'accertamento avviene entro il 10% del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione. Se il superamento è tra il 10 e il 50%, c'è un'altra sanzione. Se è sopra il 50%, un'altra sanzione ancora. Pensate là, il vigile con la calcolatrice, adesso che ci metto nella multa di questo? È così, ed è una complicazione evidentemente per la polizia municipale, ma una complicazione anche per i cittadini, che poi non sanno se la multa che hanno preso, magari dice sì, vabbè, l'ho preso la multa, è giusta questa multa o non è giusta questa multa? Chissà. Molto rapidamente vi porterei, poi andremo a tutte le cronache ucraine, Sulla questione che ho ampiamente affrontato all'inizio della trasmissione, alle 6.30, il tema è quello del giro di scommesse nel quale sono stati coinvolti alcuni calciatori e appunto la riflessione più larga sulla ludopatia. Riassunto breve per chi si fosse perso qualcosa: 12 giocatori della Serie A sono indagati dalla Procura di Milano in un'inchiesta per un giro di scommesse e di siti illegali. I magistrati hanno chiesto l'arresto di 3 soci titolari di una gioielleria in centro a Milano che sarebbe stata usata, secondo gli inquirenti, per saldare i debiti di gioco con dei finti acquisti, e di 2 presunti organizzatori e collettori di scommesse. Tra i più esposti, Nicolò Fagioli, che avrebbe accumulato debiti per 2 milioni e 800 mila euro, a quanto raccontano l'inchiesta, finendo anche nelle mani di gente, per così dire, diciamo, strozzini, usurai e cose di questo genere. Posto naturalmente che, come al solito, in tutte le cronache dei giornali troverete... Ma non dovevamo smettere con le intercettazioni? E invece, eccole là, tutte spiattellate a testimonianza anche di situazioni di difficoltà e di fragilità. Qualcuno dirà: sono personaggi pubblici, chi se ne importa? Invece importa molto. Mentre invece forse è più interessante la questione più larga. E dunque c'è una intervista bella di Monica Colombo sul Corriere della Sera, pagina 20, con Gabriele Sani, primario al Policlinico Gemelli, che è l'uomo che ha aiutato Sandro Tonali ad uscirne. Tra l'altro questa inchiesta parte proprio dalla vicenda di Tonali. Dice che ha iniziato a seguire il suo caso nell'ottobre del 2023, quando si rivolse a lui per un piano terapeutico, per un anno colloqui con frequenza assidua. Dice: il primo passo è il riconoscimento del disturbo, il secondo l'assunzione di consapevolezza della malattia. E attenzione, come anche in risposta a quell'ascoltatore di prima, qua si parla esplicitamente di malattia, si parla esplicitamente di una dipendenza. Non solo Sandro ha dimostrato di comprendere la patologia, ancora una volta questa parola, di cui soffriva, ma soprattutto ha messo in luce un grande desiderio di guarire. Prova ne sia che ha svolto quotidianamente gli allenamenti senza poter giocare la domenica a causa della squalifica. Loda Tonali per essersi esposto mediaticamente, rivelando i risvolti della ludopatia, per aver affrontato con coraggio l'esperienza che ha vissuto. Per tutte le persone che soffrono dello stesso disturbo, vedere un personaggio mitico che cade, lo ammette, si rialza, è un modello che vale più di 1000 libri. Sui calciatori dice: in generale c'è una fragilità psichica di base, un'ansia di prestazione importante, spesso la familiarità, una sorta di tendenza alla noia, però mi permette una precisazione. Il luogo dove prolifera sono i siti illegali, che nulla hanno a che fare con il gioco responsabile gestito dallo Stato, sostiene Gabriele Sani, che è primario al Policlinico Gemelli. E mentre l'inchiesta promette di estendersi verso Roma, stando a quanto racconta il Messaggero a pagina 14, si discute anche se queste persone debbano poter essere convocate in nazionale oppure no. Posto che naturalmente, se tutto dovesse essere provato e se gli organi sportivi competenti dovessero provare tutto quanto, ci sarà la squalifica. Dino Zoff, portiere che, come sapete, ha fatto la storia del calcio, protagonista dei mondiali dell'82 e non solo, intervistato da Alberto Dalla Palma a pagina 15 del Messaggero, dice esattamente questo, cioè chi commette questi errori deve restare fuori dalla nazionale. Azzarda qualche interpretazione: evidentemente vogliono sempre di più, i soldi non bastano mai e invece non dovrebbero essere il principale obiettivo della vita. La facilità, i valori sono altri, la facilità con cui sbagliano è evidente, domina la superficialità e così commettono degli errori gravi. Ma sembra riconoscere anche la fragilità, nel senso che bisogna aiutarli, che bisogna mettere delle regole trasparenti e trasmetterle. Spesso si fanno trascinare, io non voglio essere troppo negativo nel giudicarli, vorrei solo che le cose fossero messe in chiaro in modo che capiscano. Pausa.
24 mattino.
Il generale Kellogg ha avuto il coraggio di dire che la Russia ha ormai passato il segno
con quello che ha fatto ieri a Sumi. Vediamo se adesso gliela fanno pagare come al comandante della base in Groenlandia, Susan Meyers, e se lo licenziano.
Ma è così difficile dotare i vigili urbani a livello nazionale di una semplice app che calcoli in automatico la sanzione dovuta? Ma stiamo scherzando, ma stiamo ancora lì con i vigili, con la calcolatrice, col taccuino che con la matita scrivono la multa.
Bravissimo.
Ma dai,
bravissimo.
Vergogniamoci.
Buongiorno, purtroppo ammalarsi di scommesse è una pessima cosa che può capitare a qualsiasi essere umano, e nei calciatori effettivamente la fragilità è alta perché sono giovani a cui vengono messi in mano una valanga di soldi, però arrivati lì arrivano un sacco di soldi che probabilmente non si sanno gestire.
Sicuramente c'è anche questo elemento, perfettamente d'accordo, cara ascoltatrice. Qualcuno invece su X, sul social, mi scrive che un mese fa il governo ha tolto il divieto di pubblicità di scommesse. No, non è esattamente così, caro ascoltatore, forse ha sentito perché ne abbiamo parlato anche da queste parti. È successo che è stata approvata una risoluzione in Commissione Cultura, per quel che vale una risoluzione, che mira esattamente a questo. Per come la vedo io, è una rimozione di qualcosa di ipocrita. Ripeto, perché questo divieto, ammesso che uno lo ritenga utile, uno può essere d'accordo o no nel ritenere utile il divieto di pubblicità di scommesse sportive, posto che queste sono scommesse legali, mentre invece per i calciatori parliamo di scommesse illegali, questo divieto resta al momento in vigore. C'è un'intenzione della maggioranza di eliminare questo divieto, poi ripeto, si può ragionare se sia utile oppure no. Allora andrei esattamente alla questione russo-ucraina, posto naturalmente che sul tema della reazione americana, sulla quale troviamo tanti titoli di giornali, c'è da registrare questa notte quello che ha detto il presidente americano Donald Trump, il quale ha detto appunto: mi hanno detto che hanno fatto un errore, la guerra è sempre terribile, eccetera eccetera, queste dichiarazioni generiche, forse a fronte delle quali Zelensky ha detto: Trump venga a vedere che cosa ha fatto Vladimir Putin. Dunque, al di là di questo bombardamento, due missili Iskander ravvicinati hanno colpito un autobus e una piazza a Sumy, provocando oltre 30 vittime e oltre 100 feriti, con appunto i russi che dicono che era prevista, secondo loro, un'esercitazione di una qualche brigata ucraina e quindi era una sorta di obiettivo lecito, di un obiettivo, una sorta di obiettivo legittimo. Gianluca Di Feo, pagina 3 del quotidiano La Repubblica, ci racconta quella che definisce la strategia del terrore. Putin colpisce le retrovie e si prepara all'offensiva. I due missili lanciati contemporaneamente contro la stessa strada, che hanno sparso migliaia di cluster bombs letali su autobus e su famiglie appena uscite dalla celebrazione delle Palme, non possono essere un errore. I propagandisti russi più vicini al Cremlino, come il canale Telegram Rybar, sostengono che in quel luogo si doveva tenere una premiazione pubblica della 117esima brigata e quindi si sarebbe trattato di un obiettivo militare legittimo. Ma è una versione che non convince, poiché non esiste una sola immagine della cerimonia, di questa cerimonia della brigata. Il duplice raid invece sembra aver valenze politiche e strategiche più profonde. Non è che colpire una città e un luogo civile perché si sta tenendo un'esercitazione sia più sano, no? Cioè, diciamo che si lanciano due missili Iskander contro una città che vive la sua vita normale, all'interno della quale c'è anche, non lo so, un'esercitazione, una parata, una cosa di questo genere. Comunque, scrive Di Feo che è una versione che non convince, poiché non esiste una sola immagine della cerimonia. Il duplice raid invece sembra aver valenze politiche e strategiche più profonde. Le prime si incardinano proprio nella partita diplomatica con la Casa Bianca. I russi, è la tesi di analista come l'austriaco Franz Stefan Gadi, devono capire fino a che punto Trump è disposto a tollerare la loro aggressività. Questo terribile test è fondamentale per il Cremlino perché gli permette di stabilire il tempo ancora a disposizione per scatenare una nuova offensiva su larga scala, nel tentativo di occupare quanto più territorio ucraino prima che Trump decida di dire basta. Sumy, assieme a Kharkiv e Dnipro, sono considerati gli obiettivi principali di questa manovra, che secondo il presidente Zelensky è già cominciata. Sì, l'offensiva di primavera è iniziata, ha confermato il generale Sirsky, comandante in capo delle forze armate ucraine. Citando i preparativi di Mosca, il più impressionante è l'accumulo di altri 150.000 soldati per alimentare la superiorità della fanteria russa, che in alcune zone come quella di Lyman è già 10-1. Come reagiscono gli Stati Uniti, almeno fino alle parole di questa mattina di Donald Trump? Pagina 3 del Messaggero ci racconta con Marco Ventura che per la prima volta da quando è ripartito il corteggiamento reciproco dello zar e del tycoon, in coerenza col primo mandato di Trump, si alzano i toni. Superata la linea della decenza, dice un vecchio militare come l'inviato Kellogg, e chissà, come dice l'ascoltatore, se lo licenzieranno. E il segretario di Stato Rubio rilancia l'importanza di quanto sta cercando di fare con grande fatica il presidente per riportare la pace in Europa. Eppure Trump si trova adesso di fronte ad un bivio: abbozzare o reagire. La fama di un uomo che mantiene le promesse, fa quello che dice, rischia di sgretolarsi di fronte a un'evidenza che think tank seri e non politicamente schierati come l'Institute for the Study of War ribadiscono ogni giorno. Putin sta approfittando di Trump per accrescere il consenso interno e rompere l'isolamento esterno, ma in effetti non ha concesso nulla di quanto gli viene chiesto. Anzi, insiste nella pretesa di annettere le quattro regioni invase e non rinuncia a voler rovesciare il governo ucraino e Zelensky. Nuova intervista di Marco Imarisio, e qua è sempre interessante, a Alexei Venediktov, fondatore e proprietario della radio Eco di Mosca, che è un amico di vecchia data e sodale di vecchia data di Vladimir Putin, che però all'inizio della guerra si è schierato contro l'invasione russa dell'Ucraina. È uno di quei pochi casi, per così dire, per cui ha una certa libertà di muoversi e di parlare nonostante sia contrario all'invasione russa. Tenga presente, dice a Marco Imarisio sul Corriere della Sera, che la Russia non è affatto contenta di questi colloqui, perché comunque il presidente americano sta premendo, questo è senz'altro vero. Putin lo considera una variabile in attesa. L'imprevedibilità del presidente americano crea molto disagio al Cremlino. Lei crede che questi negoziati porteranno a qualcosa? Qualche risultato arriverà? O cerchiamo una via d'uscita o ci rassegniamo a questo massacro. Steve Witkoff si occupa allo stesso modo di Israele, del conflitto armeno a zero, della Russia e dell'Ucraina. Su tutti questi scenari, essendo in buona sostanza disinteressati ai torti o alle ragioni, gli Stati Uniti conoscono solo una strategia: il congelamento. Se lo chiede a me, credo che ne verrà fuori una partizione mai risolta e mai ufficiale, una specie di Cipro del Nord relativa però a tutta l'Ucraina. Su Putin: con la semplice tregua non finirà nulla, bisogna separare i sogni dalla realtà. Putin non vuole la pace e secondo me neppure Zelensky, per ragioni diverse ovviamente. Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi e quindi sta accelerando, sta cercando una via più veloce con altre armi, magari con una mobilitazione camuffata. E Zelensky, chiede Imarisio, per lui è diverso, è il suo popolo che non vuole la tregua. Qui in Russia Putin non dipende dall'opinione pubblica, se la disegna lui da solo. Zelensky invece dipende dalla popolazione ucraina e da tutti i sondaggi emerge che la gente non desidera alcun accordo con il Cremlino sanguinario. Trump lo sa e infatti si rivolge al Cremlino. Si dice convinto che il cessate il fuoco sia lontano anche il direttore della rivista italiana Difesa, Pietro Batacchi, intervistato da Mirko Molteni su Libero a pagina 4. Sull'attacco di ieri a Sumy dice: è un atto da condannare, non è la prima volta che le truppe di Mosca bombardano aree civili, anche se non possiamo dire se dovuto eventualmente a un errore di intelligence. Di certo i russi attaccano la regione di Sumy dopo aver preso la spinta dalla controffensiva che ha espulso le truppe ucraine da quasi tutta la regione russa di Kursk. E lo scopo, dichiarato anche da Putin, è creare un cordone di sicurezza lungo la frontiera russa per impedire le incursioni ucraine oltre confine, come accade in piccola scala, nell'area di Belgorod, ma anche allontanare la minaccia dell'artiglieria e dei razzi campali ucraini che battono i villaggi russi di confine. Anche Batacchi dice: alle trattative io non credo molto, non vedo una reale volontà di cessate il fuoco da nessuna delle due parti. Non lo vuole Putin, che mira a quei territori, e nemmeno Zelensky, che è in una posizione molto delicata, poiché non può dire ai suoi cittadini fermiamoci qui, abbandonando tra l'altro territori economicamente importanti. E non crede nemmeno a questa ipotesi Batacchi di una tregua entro il 9 maggio, ricorrenza russa della vittoria del 45 sulla Germania. Sia per Mosca sia per Kiev la posta è troppo alta. Per i russi la lotta ha assunto un significato storico e strategico legato all'autopercezione geopolitica. L'Ucraina si gioca la sua integrità e indipendenza e Zelensky deve resistere per salvare il suo futuro politico. Traffico.
24 mattino.
Dunque, a proposito di tutto questo, segnalo anche l'intervista realizzata da Alessandro De Angelis con il ministro della difesa Guido Crosetto a pagina 3 della Stampa, dove si guarda naturalmente alla missione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Stati Uniti, nella quale sarà, racconta Crosetto, che sarà naturalmente una missione a 360 gradi, tariffe, Ucraina, Medio Oriente, cooperazione. Gli chiede De Angelis: se Trump dice compra più gas e armi americane, io non ti metto i dazi, la Premier cosa risponde per capire quanta apertura c'è a un accordo bilaterale? Non credo si arrivi a questo livello di dettaglio, e comunque il gas ci serve per garantire sovranità energetica. E sulla parte militare abbiamo un rapporto privilegiato. Dice: noi siamo il primo paese al mondo in grado di produrre F-35 oltre agli Stati Uniti, è l'unico nel quale verranno formati i piloti, perché gli Stati Uniti non ce la fanno da soli. Quel programma è la dimostrazione che puoi comprare da loro, ma i ritorni economici e industriali superiori a quello che hai speso. Non si sbilancia in un giudizio sul trumpismo, dice, lo potremo giudicare dai frutti. E poi il tema delle risorse economiche da mettere nel settore della difesa. Questo obiettivo del 2% che poi diventa 5% nelle parole di Donald Trump. La verità è che al momento non abbiamo... De Angelis gli chiede: qual è il livello di operatività dell'esercito italiano come dotazioni d'arma, personale e tecnologie? La verità è che al momento non abbiamo né risorse, né scorte, né investimenti per garantire la difesa dell'Italia nei prossimi anni come dovremmo. E quindi serve un'accelerazione. Non lo dico io, ministro pro tempore della difesa, lo dicono le forze armate, i tecnici cui abbiamo delegato la difesa del nostro paese, lo direbbero anche a un ministro dei 5 Stelle. E poi c'è il tema appunto del finanziamento della difesa, sul quale, guardate, ne abbiamo parlato talmente tanto, ne continueremo talmente tanto a parlare che qua ci fermiamo, anche se anche quel fronte evidentemente è interessante. Come si sta muovendo l'Europa e come si muoverà l'Europa di fronte al nuovo fronte, all'altro fronte, che è quello dei dazi? Alle 8.35 ci occuperemo di Cina, perché come sapete alcuni stanno dicendo in questa fase bisogna riaprire il più possibile i canali con la Cina. Intanto si ragiona su eventuali ritorsioni da mettere in campo, dove le prime possono essere quelle che riguardano le cosiddette big tech, le grandi aziende del settore della tecnologia. Racconta Marco Valsania, corrispondente da New York del Sole 24 Ore a pagina 3, che l'Unione Europea, seppur tra divisioni, potrebbe considerare seriamente balzelli mirati ai leader digitali e tech USA, se alla fine non ci saranno accordi che disinneschino davvero i dazi. Proprio oggi il commissario europeo al commercio, Šefčovič, sarà a Washington per i negoziati con la Casa Bianca, ma la valutazione dei ministri finanziari europei è molto cauta. La presidente von der Leyen ha detto che se il dialogo con Trump dovesse fallire, l'Europa potrebbe applicare ad esempio una tassa sulla raccolta di pubblicità digitale che colpirebbe i marchi da Meta a Google. Sarebbe una risposta anche alle pratiche fiscali di Big Tech sotto accusa, come i mancati pagamenti dell'IVA. Ricorda Valsania qua che gli Stati Uniti, che accusano l'Europa di avere un grande surplus commerciale, ce l'hanno molto forte sui servizi. Sono 109 miliardi l'anno. Ivan Cimmarusti a pagina 3 del Sole 24 Ore ci racconta anche come lo strapotere, ma uno strapotere derivante dalla capacità di offrire soluzioni tecnologiche, evidentemente lo strapotere delle grandi della tecnologia si riverbera anche a livello pubblico. Per esempio per la fornitura dei servizi cloud alla pubblica amministrazione. Pensate che su i servizi digitali in genere. Pensate che su 14 lotti della gara Consip dello scorso anno, la Consip, per chi non lo sapesse, è la centrale di acquisti dello Stato, così possiamo definirla, 12 sono associati a prodotti informatici di aziende americane con forniture richieste da ministeri ed enti locali come regioni e ASL, quindi diventa anche, se volete, difficile farne a meno. Milena Gabbanelli nella sua data room sul Corriere della Sera, firmata insieme a Francesco Tortora in questa occasione, mette sotto esame quelle che sono le barriere non tariffarie, che sono le regole europee che non piacciono al presidente americano. Alcune riguardano esattamente il settore della tecnologia. Tutte le norme che comportano l'obbligo a rispettare la privacy, la libertà di espressione degli utenti e rimuovere immediatamente i contenuti illegali. Ci sono regole che prevedono sanzioni fino al 6% del fatturato annuo. Quelle che obbligano le aziende a impedire pratiche scorrette o condizioni ingiuste per imprese o consumatori. Le violazioni sono punite con multe fino al 10% del fatturato annuo e del 20% in caso di infrazioni ripetute. Le regole sui servizi audiovisivi, alcuni paesi europei impongono una quota di prodotti europei da inserire all'interno dei cataloghi. La protezione dei marchi DOP e IGP. La necessità di etichettatura degli OGM, il blocco della carne trattata con ormoni, il limite ai pesticidi, tutte questioni che tendenzialmente l'Europa considera non negoziabili e sulle quali invece l'amministrazione americana ci accusa. Vedremo cosa ne emergerà. E nel frattempo la giornata di oggi, ve lo segnalo proprio perché parleremo di Cina tra poco, ma non solo per quello, ne scrive Michelangelo Cocco a pagina 3 del Domani, vedrà il primo viaggio all'estero del 2025 di Xi Jinping, che inizia oggi e terminerà venerdì, e lo porterà in tre stati dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, Vietnam, Malesia e Cambogia. L'idea è di stringere più forte gli accordi, mentre il ministro agli affari europei Tommaso Foti lancia un allarme dalle pagine del quotidiano La Repubblica, pagina 9. Serve una barriera europea nei confronti della Cina perché c'è un rischio di invasione di prodotti. Il GR, a dopo.